Allora, oggi pomeriggio guardiamo il terzo passaggio. Siamo sempre in questo capitolo 14 di Giovanni. C'è l'intervento di Filippo e poi di Giuda, non Giuda Iscariota, Giuda Taddeo, no? L'altro apostolo. Quando Gesù risponde a Tommaso, no, io sono la via, la verità e la vita, dice, chi vede me vede il Padre. Allora Filippo dice, ma allora, ce lo vuoi mostrare? Così abbiamo risolto la questione. E Gesù poi risponde parlando del fatto che lui e il Padre sono una cosa sola. E poi il passaggio che noi non cogliamo mai, infatti quando leggiamo lo separiamo, è quando Gesù invita a vivere i comandamenti nell'amore per lui. Ma noi non riusciamo a cogliere la portata di questo. Spero di riuscire a illustrarla. Allora, cominciamo con l'Apostolo Filippo. Voi sapete che Filippo interviene, era già intervenuto un'altra volta, presso Gesù, perché un gruppo di pagani, di greci, avevano chiesto a lui di voler in qualche modo incontrare Gesù, no? E dicono, vogliamo vedere Gesù. Lo dicono a Filippo. Come sempre, no, quando noi leggiamo i testi del Vangelo, siccome abbiamo in testa una specie di logica conseguenziale, A, poi c'è B, poi c'è C, no? Noi, i nostri ragionamenti sono così, non capiamo mai gli accostamenti del Vangelo. Gesù sembra che disattenda la risposta a questa domanda, però parla del fatto che lui sarà innalzato. Qual è il collegamento? Dice, vogliamo vedere Gesù. Gesù cosa vuol dire? Salvatore. Quando si mostrerà Salvatore?
Sulla croce.
Sulla croce. Allora, la domanda dei pagani dà, come dire, accesso a quello che sarà il mistero rivelato del segreto di Gesù. Lui è Salvatore e lo mostrerà proprio sulla croce. E sulla croce non ci sono più, non c'è più la distinzione ebrei e pagani, perché il Signore muore per tutti. Fate un passo indietro. Quando decidono di far fuori Gesù, qual è l'espressione che viene usata? Allora, è messa in bocca al sommo sacerdote Caifa. Quando dice è meglio, no, che noi piuttosto che la nazione intera. E poi l'Evangelista che riporta questa frase aggiunge, ma siccome lui era sommo sacerdote, questo l'ha detto come profezia. E aggiunge, e non per la nazione soltanto, ma per tutti i figli di Dio dispersi. Già questo è un aspetto misterioso per noi, una frase cinica detta a quell'epoca, no? Era il capo spirituale della comunità ebraica, una frase cinica che diventa rivelativa del mistero di Gesù. Quando Gesù deve presentare se stesso nel Vangelo di Giovanni, quali sono le espressioni che usa? Una la deduciamo dal colloquio di Gesù con Nicodemo di notte, quando sta parlando, no, della nascita dall'alto, e a un certo punto dice, il figlio dell'uomo è inviato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre. E questa è la prima faccia della medaglia. La seconda è esattamente in questa, diciamo, espressione cinica, però profetica, riferita a Gesù, dicendo che lui non muore soltanto per la nazione, ma per riunire i figli di Dio dispersi. Intendete così. Gesù mostra la grandezza dell'amore del Padre per tutti nel raccogliere tutti alla mensa del Padre. Questo movimento di raccogliere tutti è quello che poi tornerà in ballo, diciamo, quando inviterà i discepoli ad amarsi. E in questo amore vicendevole c'è la testimonianza dell'amore del Padre per tutti. Noi invece separiamo le cose. Da una parte riconosciamo in Gesù quel mistero, e poi dall'altra non riusciamo a vedere, e per questo non abbiamo a livello profondo interiore un criterio di discernimento, non riusciamo a vedere che l'amore che si manifesta sta proprio nel fatto di riunire. Tutti noi siamo separati. Quando si manifesta l'amore è nella forza di riunire. Questo sarebbe il motivo per cui non si può andare a pregare se noi siamo in odio o in rancore con un fratello. Perché se da una parte chiediamo la manifestazione dell'amore di Dio, dall'altra lo rinneghiamo. E quindi quella preghiera non può essere accettata. Vi ricordate quell'espressione, se ti ricordi che tu hai qualche cosa contro tuo fratello, no? Lascia. I padri antichi si fanno questa domanda. Qual è la ragione di fondo per andare a riconciliarsi col fratello?
Per poter accogliere Gesù.
Infatti hanno i piedi per terra, molto di più di noi. Il valore dell'andare è per riconoscere la dimensione eccelsa dell'umiltà, perché l'umiltà è proprio il vestito della divinità. Quando Dio si manifesta solo nell'umiltà, se no ci distruggerebbe. Allora, ogni volta che è preferito un atteggiamento di umiltà, sempre, sempre è collegato il segreto della rivelazione di Dio. Sempre è collegato il segreto della rivelazione di Dio. Per noi è davvero difficile vivere questo in pratica. Ma guardate che non c'è un altro Vangelo, è questo. E allora, man mano che noi entriamo nel segreto di Gesù, entriamo nel suo movimento di rivelazione, che è mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti, riunendo tutti. Questo resta essenziale. Allora, torniamo al nostro Filippo. Domanda: mostraci il Padre e ci basta. Questa non lo sono io che mi muovo. Se mi poteste legare la sedia. Allora, questa espressione di Filippo, che quando lui la esprime non si rende conto di cosa sta chiedendo, ma è un'espressione che ricorre altre volte nella scrittura. Non so se voi avete seguito la mia indicazione di andare a leggere se no spegniamo e via. Allora, mostraci il Padre corrisponde a quello che vi dicevo quando leggete i capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo, no? Non so se voi li avete letti. Ecco, corrisponde alla domanda: mostrami la tua gloria. qui c'è racchiuso l'anelito più potente del nostro cuore, che noi lo sappiamo o no. Nel senso che, e potete ascoltare molte espressioni, per esempio dei salmi, l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, cioè la sete che noi abbiamo di Dio, la nostalgia che portiamo di Dio, è la nostalgia della casa propria, è la nostalgia, sarà meglio, chiudiamo e alzo un po' la voce, dai. Ma sono quelli che...
No, posso dire che non sono i telefonini, perché nei precedenti incontri era la stessa cosa e non c'era niente qua.
Sono io che sono elettrico.
No.
Allora, parlo un po' più forte, se posso. Mostraci il Padre, mostraci la tua gloria. Già vi avevo detto, e se l'avete letto, l'avete visto direttamente, questa frase ha sempre un contesto drammatico. Non è chiesto tanto per sapere qualcosa. Non è chiesto, come dire, stiamo parlando, parliamo anche di questo. È il contesto più drammatico della vita, perché riguarda il desiderio più profondo del nostro cuore. E quando Mosè chiede, mostrami la tua gloria, non sa ancora se Dio acconsentirà alle sue richieste. E anche quando acconsente, Mosè si trova come vincolato da qualcosa. Non mi puoi vedere di volto, mi vedrai di spalle. Questa espressione, no, di Filippo, mostraci il Padre, è mostra lo splendore dell'amore del Padre per noi in te quando sarai innalzato sulla croce. Filippo non poteva conoscere ancora questa realtà, ma quando Gesù cerca di spiegarla ha già in mente questo e la spiega in quella prospettiva. E noi dobbiamo imparare a cogliere quella prospettiva. Dopo che Gesù ha detto io e il Padre siamo una cosa sola, parla del se mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Poi più avanti, chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui, che sarebbe la frase, diciamo, di quello che tiene insieme tutto il capitolo 14 di Giovanni. Non so se voi sapete che in tutta la tradizione antica, quindi diciamo sia Chiesa d'Occidente che Chiesa d'Oriente, quando devono definire il cammino spirituale e quello che comporta, citano esattamente questa frase: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E poco prima Gesù dice, chi mi ama sarà amato, anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Noi nella nostra tradizione praticamente abbiamo separato quello che è il seguire Gesù, diventare buoni, praticare le virtù, da quel io mi manifesterò. Cioè praticamente noi abbiamo come operato una specie di separazione tra io osservo i comandamenti perché così Dio mi dà un premio. Io sì che desidero conoscere il Signore, però non fa più parte del desiderio diretto che si può vivere solo osservando i comandamenti. Noi abbiamo separato. Proprio questa separazione è fonte di grandi fatiche nel cammino spirituale. Tutti voi sapete che per quanto faticate per praticare le virtù, non è che praticando le virtù voi avrete un cuore felice. Tutti lo sanno. Si può fare tutto bene solo per non essere ripresi. Tanto per dire una. Si può fare tutto bene solo per mostrare che io valgo più dell'altro. E tante cose di questo genere, no? Allora, occorre riunire il fatto di osservare il comandamento e di godere della manifestazione del Signore Gesù. Quando Gesù esprime questa realtà, questa verità, c'è l'intervento di Giuda che dice: ma com'è che ti devi manifestare a noi e non al mondo? Il senso è questo. Per un ebreo che attendeva la venuta del Messia, era come evidente che se viene il Messia ristabilisce il regno di Dio e tutti lo vedono, perché si impone contro i malvagi. Se viene il regno di Dio, distrugge i malvagi, salva i buoni e ristabilisce le cose in giustizia. Questo è ciò che anche tutti gli apostoli avevano in mente. Ma Gesù non ha mai spiegato le cose così. Allora, quando l'apostolo si sente dire che chi mi ama osserverà la mia parola, io lo amerò e mi manifesterò, lui deduce: ma allora non è vero che se viene il regno di Dio tutti lo vedono. E come mai? Allora interviene questa precisazione di Gesù: se uno mi ama osserverà la mia parola, perché collega il comandamento all'amore verso di lui. Voi potete spiegarlo? Quando voi incominciate a praticare i comandamenti, amate così tanto il Signore? Eppure la logica di fondo è: voi godrete del comandamento in ragione della intensità, profondità, verità dell'amore che avete a Dio. Se avete poco amore, anche quando osservate il comandamento non vi rilascia il suo frutto. E il frutto è proprio questa intimità di vita con il Signore, che diventa per noi, in questa manifestazione del suo amore, diventa per noi motivo per fare come lui, per vivere come lui. Allora, se noi non vogliamo solo ripararci dalle nostre paure, se noi non vogliamo solo esibirci in qualsiasi forma nel fare il bene, godere dell'intimità con colui che il cuore cerca è esattamente il frutto che desideriamo. Allora provate a considerare queste corrispondenze. Gesù dice: io ascolto ciò che dice il Padre e perciò compio i suoi comandamenti in forza dell'intimità di comunione con lui. E se vi domandate in che cosa consiste la comunione di Gesù con suo Padre, non è, come già vi dicevo, una specie di, come dire, di intimità di volere tra lui e il Padre soli, ma tra lui e il Padre nel suo amore per noi. Quando Gesù parla di comunione, di intimità con il Padre, parla esattamente di questa volontà di benevolenza di Dio per noi, che Gesù testimonia in tutta la sua vita. Non è un qualche cosa come dire, che lui gode con Dio. Noi parliamo a volte di visione beatifica, no? Non so bene come si sono riusciti a spiegare le cose in un certo modo, anche se forse noi non capiamo più il tipo di spiegazione che davano i nostri padri di prima. Ma la forza è, l'intimità nasce nell'avere lo stesso volere, lo stesso sentimento verso di noi. Gesù è tanto unito al Padre quanto è unito a noi, e questa è la forza che fa sì che lui possa dire: io da me non faccio nulla, io da me non dico nulla, dico solo quello che ho ascoltato, faccio solo quello che ho visto fare. Quando lui invierà lo Spirito Santo ai suoi discepoli, non dice la stessa cosa per noi? Lo Spirito vi ricorderà quello che vi ho detto io, lo Spirito vi farà fare quello che ho fatto io, la stessa cosa. Allora, continua ancora Gesù: così il mondo sa che io amo il Padre e che il Padre è in me. E poi fa la corrispondenza: se anche voi, miei discepoli, ascoltate le mie parole e le compirete in forza della comunione, dell'intimità di comunione con me, nel mio essere inviato a tutti, allora diventerete partecipi di quella stessa intimità di comunione con il Padre. Cioè, questo qui è l'immagine della vita ai tragi. Quello che noi, come dire, facciamo fatica a comprendere è che la comunione è in rapporto alla manifestazione dell'amore per tutti. È lì dove noi siamo radicati nell'amore di Dio. Non è un qualche cosa, come dire, che io me la giusto tra me e Dio, oppure tra me e Gesù. Perché Gesù, quando, perdonate se lo ripeto ancora, ma quando dice che è intimo del Padre, è intimo nell'amore del Padre per noi. E per noi è lo stesso. Se noi siamo intimi di Gesù, siamo intimi nel partecipare allo stesso movimento suo di amore per tutti. I due aspetti del segreto: mostrato la grandezza dell'amore del Padre per riunire i figli di Dio dispersi. Questo è l'annuncio evangelico, non ce n'è un altro. Posso farvi un piccolo... Allora, la scrittura non parla del peccato degli angeli. Fate un salto. Però parla sempre di angeli e di demoni. In alcuni passaggi, per esempio della lettera di Giacomo, o comunque in alcune lettere, si parla del fatto che il demonio è come un angelo decaduto. Allora vi faccio la domanda: se doveste immaginare il peccato degli angeli, in che cosa è consistito?
Superbia.
E cosa vuol dire superbia?
Niente.
Cosa vuol dire?
Vuole essere al posto di Dio.
Vuole essere?
Vuole essere al posto di Dio.
Guardate che un angelo non è stupido. Un demonio non è stupido. Nel senso che lui sa che è creatura di Dio. Non può mettersi al posto di Dio. Non è scemo. Ma in che cosa non ha obbedito? Guardate che se non ci avete riflettuto un po', non arrivate.
Quando ha deciso di cioè, nell'incarnazione, il fatto di che Dio si faccia uomo.
Allora, se noi potessimo immaginare la caduta dell'angelo, noi dovremmo riferirla a questo elemento. L'angelo, nella linea delle creature, è superiore all'uomo, ma nel progetto di Dio è l'uomo che ha la preferenza di Dio, non l'angelo. Allora, il non aver accolto la preferenza di Dio per le creature, diciamo a lui inferiore, fa sì che lui non riconosca la provvidenza del suo Signore e lavori per gelosia, cioè cerca di staccare anche le altre creature da quel Dio che lui in qualche modo non può accettare, perché come dire, la preferenza di Dio, noi diremmo, si svolge non secondo giustizia. E in particolare avviene su questo aspetto, al limite noi non è come se non riflettiamo mai. L'angelo, essendo una creatura così eccelsa, così perfetta, ha ritenuto di poter sapere per sé in cosa consiste la sua felicità. Invece l'unico che detiene i segreti e le ragioni della felicità delle creature è soltanto Dio. Noi non siamo mai convinti di questo, proprio per, in certo senso, no? È forse lì dove noi vediamo la presenza del peccato. Cioè, noi sfiduciamo sempre Dio in rapporto al dono della felicità. Però non esiste essere che conosca i segreti della propria felicità. Neanche l'angelo. Allora, il fatto che alcuni angeli hanno, come dire, invece accettato la provvidenza di Dio per le creature inferiori, cioè per noi uomini, è che hanno gioito del bene che Dio dà agli altri e non a sé. Se voi doveste pensare in termini accessibili in che cosa consista la pienezza di grazia della Madonna, dovreste pensarla così. Lei è così aperta al desiderio che Dio ha dell'umanità da godere di ogni cosa che viene da Dio per tutti. Quando di lei si proclama che è interceditrice, mediatrice di tutte le grazie, vuol dire che favorisce il desiderio di Dio per ciascuno di noi per raggiungere per ognuno la sua felicità. Noi abbiamo mai pensato così? Oppure, quando la Madonna obbedisce all'invito dell'angelo e dice: ecco, sono la serva del Signore, cosa che noi non avremmo detto, non per generosità, ma noi avremmo detto per la cosa troppo grande, dice, no, è troppo grande, non posso, falsi come siamo, va bene. Lei dice, io sono la serva, vuol dire, quello che io sono, tu usalo, muovilo, come dire, fai secondo il desiderio tuo di stare in comunione con i tuoi figli. Lei ha servito il desiderio di Dio in tutto il suo essere, per questo è piena di grazia. E corrisponde ancora a chi mi ama, osserverà i miei comandamenti, io mi manifesterò a lui, oppure noi verremo, faremo dimora presso di lui. Non è valso per la Vergine? Vale per ciascuno di noi. Allora il collegamento è comandamento e amore. Ho fatto tutto sto giro solo per mostrare come dire, i vari aspetti della cosa, ma il fondo è il comandamento cela la rivelazione dell'amore di Dio al nostro cuore e lo rivela nel fatto di allargare il nostro cuore a estendere a tutti questo amore. Solo così si compie il segreto di felicità dei cuori, perché tutti sanno che felici da soli non si può essere, non si può. Questo capitolo, è un altro piccolo elemento che aggiungo, finisce in questo modo: non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Purtroppo la traduzione orienta la comprensione in una direzione non giusta. Quando dice contro di me non può nulla, noi pensiamo semplicemente al fatto che il demonio non la vince su di lui. Ma non è questo il significato. La frase suona così: in me non ha nulla, non può nulla contro di me, ma in me non ha nulla. La frase è costruita come in corrispondenza con l'altra che aveva citato prima, quando si dice chi accoglie i miei comandamenti, no? E mi ama. Il testo dice chi ha i miei comandamenti. Allora, il significato è questo: quando il demonio si appressa contro Gesù, la passione è l'esercizio più potente che i demoni potevano fare contro di lui. Ma qual era lo scopo? Per distoglierlo dal suo segreto, che era quello di mostrare l'amore grande di Dio per noi e di raccoglierci. Quando voi subite violenza e ingiustizia, il cuore è proprio così largo? No, di sicuro. Allora, quando si dice in me non ha nulla, vuol dire che il demonio non trova nessun appiglio per smuovere Gesù da questa, diciamo, da questo orientamento. Ma questa cosa è la stessa che avviene per il discepolo quando nel suo cuore non ha altro se non i comandamenti, cioè la parola di Gesù. È quello del chi mi ama osserva il mio comandamento, no? Allora, il comandamento, guardate che non ha a che fare con un dovere morale. Cioè, io osservo i comandamenti, alla fine il principio è: se io osservo il comandamento, Dio mi premia. Grosso modo, sotto sotto c'è sempre questa espressione. Non ha un dovere morale, ha a che fare con l'esperienza di un amore. Chi ha in sé la parola, cioè il comandamento di Dio, non offre presa alcuna al potere del demonio che vuole separarlo da Dio e dai fratelli. Perché nei giorni scorsi vi ho detto qualche volta, no, che non pensate che siano i vostri atti di virtù ad avvicinarvi a Dio, ma sono i peccati dolcemente riconosciuti. Sottolineo dolcemente, perché se li riconoscete con rabbia il peccato non si scioglie, ma dolcemente riconosciuti. Perché il demonio, come il Signore, sa benissimo che noi i peccati li facciamo. E chi dice che non vuole fare peccati lo dice solo come pia intenzione, perché poi in pratica non è così. La scrittura dice: il giusto pecca 7 volte al giorno, noi che non siamo giusti 7.000 volte. Allora, come vi ho detto prima, il demonio non è scemo. La sua attività non si pone nel farci fare peccati, che tanto, anche senza di lui, li facciamo lo stesso. Si pone invece nel lasciare una punta di veleno nel cuore facendo il peccato. La punta di veleno è quello di impedirci di avere così fiducia in Dio da poter continuamente ritornare a Lui. Il veleno è quello di opprimerci, del dire non è possibile, non ce la faccio. Il veleno è quello di richiuderci su noi stessi. Non è il peccato in sé, è il frutto del peccato che il demonio cerca. Come il Signore non cerca semplicemente l'osservanza del comandamento, ma cerca il frutto che questa osservanza comporta. Come il Signore cerca l'intimità con Lui, il demonio cerca la separazione da Dio e dai fratelli. Ma non è il peccato in sé, o come non è l'atto di virtù in sé. Se noi non intuiamo questo profondamente, noi o finiamo esaltati, ci riteniamo chissà chi, oppure finiamo come oppressi, intristiti. C'è un bellissimo aneddoto che è raccontato nella vita di San Francesco d'Assisi, che camminava con Frate Leone e ragionavano sul fatto in che cosa consistesse la purità di cuore, no? E allora Francesco chiede a Frate Leone, no? Ma in che cosa consiste? Allora lui dice, adesso non me lo ricordo bene, ma ha senso, no? Quando tu non fai peccati, allora sei puro di cuore. E poi gli chiede, no, non è questo. Quando tu non hai pensieri cattivi, sei puro di cuore. No, non è questo. E dice un po' di cose, no? Alla fine Francesco, prima di dare la sua risposta, dice: capisco perché sei sempre triste, se la purità di cuore la intendi così. Perché per noi non solo non è possibile, ma è fuorviante immaginare di raggiungere la purità di cuore in quel modo. E poi dà la sua risposta. La purità di cuore è quella di stare sottomessi a tutti in benevolenza. Volete avere tutti i pensieri cattivi di questo mondo? Abbiateli pure. E io vi rispondo, non mi interessa niente. A me non interessa. Però, se potete vivere con il cuore disposto in sottomissione e benevolenza, allora quello è ciò che vi custodisce nell'intimità con Dio. Perché? Perché non vi distoglie dal manifestare l'amore del Padre per tutti, riunendo tutti alla sua mensa. È già passato il tempo, va. Tutti conoscete l'icona della Trinità di Lubbock, no? Voi l'avete vista? Qualcuno di voi l'ha vista in originale? No. Allora, l'unico che l'ha vista sono io, allora. Vabbè. È un'icona veramente bella, no? Non ho mai visto una stampa che abbia i colori, la luminosità e anche una specie di, come dire, delicatezza della pittura originale, no? Che si trova alla Galleria Tretiakov di Mosca. Tra l'altro, quando sono andato io, era ancora l'epoca Gorbaciov, c'era ancora il comunismo, e si alternavano i fedeli a recitare l'Acathistos alla Trinità. A quel tempo potevo, come dire, sapevo quello che dicevano perché guardando capivo il russo, quindi a quel tempo, adesso ho dimenticato tutto, va bene. La cosa particolare è questa: quando voi siete davanti a questa icona, prima di sviluppare qualsiasi pensiero, cos'è, cosa rappresentano, siete come rapiti dal clima che emana da quella pittura. Cioè, come sono disposti i tre angeli attorno alla mensa, inscritti dentro un cerchio perfetto, dentro una specie di armonia, no? Però con uno spazio libero davanti. Allora, quando voi siete davanti a questa icona e intuite questo mistero di pace che può derivare, se voi vi fermate e non lasciate partire i pensieri, cos'è questo, cos'è quello, cos'è quello, non lasciate partire i pensieri, quello che subito sentite è come di dire, quella pace non viene semplicemente a me, prende me e colloca dentro, insieme. Cioè, è come se voi intuite che siete invitati a quella mensa. È quello spazio vuoto che è davanti, no? Chi ha fatto esperienza, per esempio, con dei ragazzi di 10-12 anni, se voi spiegate più o meno 3 o 4 elementi, e poi dite, sono state 5 minuti in silenzio, e poi scrivete le vostre impressioni, è molto facile, dei bambini, i bambini non tanto, ma le ragazzine, è molto facile, dice, com'è bello, poter essere lì. E credo che corrisponda esattamente a noi. Allora, quando noi ascoltiamo la parola, ascoltiamo Gesù, oppure in queste espressioni del capitolo 14, no? Se non scatta com'è bello, piacerebbe anche a me, ma non piacerebbe anche a me da distante, piacerebbe anche a me perché sono come affascinato, tirato dentro, è come se noi non ci troveremo mai nella condizione di capire. Il capire viene dopo aver avvertito che la cosa ti riguarda, ti affascina ed è per te. Allora si comincia a capire. Incominciando a capire, tu attivi dei filtri di comprensione, non solo per quella cosa specifica, ma per l'insieme della tua vita che resta inglobata in quella verità. Sarebbe il mistero della preghiera. Cioè la preghiera ha questa funzione di poterci disporre al mistero di Dio in modo da essere inglobati senza lavorare di testa. Però quando sei inglobato, la testa bisogna farla lavorare. Se la fate lavorare prima vi impedisce. Se la fate lavorare dopo, tutto quello che voi intuite è come se vi allarga continuamente la prospettiva, capite sempre più cose, collegate sempre più cose, in modo da viverlo sempre più in verità, sempre più estesamente, sempre più profondamente. È l'augurio che faccio.
Grazie.
Domani, da domani, ripresento le stesse cose, ma da tutta un'altra prospettiva. Secondo le tentazioni del diavolo. Analizzando le tentazioni di Gesù, cioè noi possiamo intuire, come dire, i precipizi che noi dobbiamo evitare e le vie che noi dobbiamo percorrere. E si può, però ho preferito fare prima questa parte, come più positiva, per poi comprendere ciò che c'è in ballo nelle tentazioni, che pure sono molto, molto, molto presenti nella nostra vita, no? E poi, se riusciremo a fare la conclusione, dirò la prospettiva che ne viene fuori da un fascino e un pericolo, qual è? Ma questo, domenica sera. Va bene.